Le 19.48, buonasera, la seconda edizione di Metro Regione, i titoli. ATM fa discutere la candidatura del direttore generale del comune Malangone a entrare nel CDA dell'azienda dei trasporti pubblici milanesi. È inopportuna, possibile conflitto di interessi, dice il consigliere del PD Giungi. Domani le audizioni dei candidati in commissione consigliare. Sala prende tempo sulla richiesta di chiudere il CPR di Via Corelli. Non è una decisione da prendere a cuor leggero, dice il sindaco, dopo la diffida di un gruppo di politici di centrosinistra per la chiusura del centro per i rimpatri dei migranti. Nestlé Italia annuncia 185 licenziamenti, quasi tutti sono nella sede di Assago. La vendita del marchio San Pellegrino mette a rischio anche 70 dipendenti della Bergamasca. Sono i giorni decisivi per il rinnovo del consiglio di amministrazione di ATM. Gli incarichi scadono a fine mese e i nomi di alcuni candidati stanno facendo discutere il centrosinistra milanese. In particolare, tra chi potrebbe entrare a far parte del CDA dell'azienda del trasporto pubblico di Milano c'è il direttore generale di Palazzo Marino, Cristian Malangone. Malangone figura tra gli indagati nelle inchieste sull'urbanistica e sulla vendita di San Siro a Inter Milan. È uomo molto vicino al sindaco Sala. La sua possibile nomina viene vista come un potenziale conflitto di interessi tra controllante, ossia il comune, e controllata ATM. Domani se ne parlerà in una commissione congiunta a mobilità e controllo enti partecipati. Quella di Malangone è una candidatura inopportuna, è l'opinione di Alessandro Giungi, consigliere comunale del PD che fa parte della commissione controllo enti partecipati.
Ma io la considero inopportuna, cioè credo che comunque quando non si possono ricoprire due ruoli come direttore generale del Comune di Milano e entrare nel CDA di una partecipata, tra l'altro fondamentale, come ATM. Quindi io faccio un ragionamento come consigliere comunale: se mi venisse chiesto di ricoprire un ruolo analogo, ovviamente direi di no, ma per ragioni di opportunità. Credo un direttore generale debba occuparsi di tantissime cose all'interno del Comune di Milano. Ce ne sono dei punti su cui può concentrare la sua attività. Io quindi assolutamente la vedo inopportuna, e quello che dico oggi lo dirò anche in commissione. Il gruppo non so esattamente come vorrà poi esprimersi, immagino che questo sarà poi di libertà di ogni singolo consigliere esprimere una propria idea su questo punto. La mia è assolutamente questa: ritengo inopportuna, per esempio, che un consigliere comunale abbia delle posizioni di potenziale conflitto di interessi, tanto più lo chiedo da una persona che comunque ha un ruolo all'interno del comune così delicato come quello del direttore generale.
Per domani il sindacato autonomo Confialtrasporti ha proclamato uno sciopero aziendale che interesserà anche l'ATM di Milano. Bus, tram e metropolitane potrebbero non essere garantite tra le 8.45 e le 15. Nel pomeriggio tutte le linee torneranno in regolare servizio. Tra le ragioni della mobilitazione, una serie di rivendicazioni relative a condizioni di lavoro, sicurezza e organizzazione interna. Ci sono 90 giorni e mi prenderò il tempo adeguato per decidere. Così il sindaco Giuseppe Sala ha risposto ai giornalisti a margine di un evento a Palazzo Reale sulla diffida inviata 10 giorni fa per chiedere la chiusura del CPR di Via Corelli. I firmatari che l'hanno presentata dopo un sopralluogo nel centro per il rimpatrio dei migranti sono l'europarlamentare Cecilia Strada, i consiglieri regionali lombardi Onorio Rosati, Luca Paladini e Paolo Romano, la consigliera del municipio 3 di Milano, Rael Sereche. Sentiamo le parole di Sala.
Ci sono 90 giorni e mi prenderò il tempo adeguato, perché sono due riflessioni importanti che sono generate da questa diffida. La prima, appunto, l'idea della chiusura del CPR non è una decisione a cuor leggero, diciamo, anche il fatto di farsi portatore al prefetto di questa istanza. La seconda è, che è ancora più delicata e su cui è importante il giudizio della nostra avvocatura, è la richiesta di danni da parte del comune al ministero. È chiaro che è un atto politico che io comprendo, ma una decisione del comune va ben riflettuta, quindi prenderò certamente del tempo.
La diffida prevede che il comune di Milano chieda dei danni d'immagine al Ministero dell'Interno. Era stata inviata sulla base delle condizioni estreme delle persone trattenute all'interno del CPR. Circa la metà non ha commesso reati, è trattenuta solo per la mancanza di documenti, si tratta di una detenzione amministrativa. Solo ieri la rete Mai Più Lager Noi CPR aveva denunciato la presenza di 5 minorenni all'interno della struttura, cosa illegale. Resta nel carcere minorile Beccaria di Milano il sedicenne accusato dell'omicidio di Gabriele Vaccaro, morto a 25 anni nella notte tra sabato e domenica scorsi a Pavia. La giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto, disposto la custodia cautelare. Le telecamere di sorveglianza del parcheggio in cui è avvenuta l'aggressione mostrerebbero il sedicenne estrarre un oggetto contundente, non ancora ritrovato da chi indaga, e colpire Vaccaro al collo. Il giovane è anche accusato di tentato omicidio per aver procurato una ferita all'addome a uno degli amici della vittima. Avevano preparato delle bottiglie Molotov per poi lanciarle contro la stazione dei carabinieri di Vapriodadda nel Milanese. Oggi 5 minorenni sono stati messi agli arresti domiciliari. Avevano progettato l'azione la notte di Capodanno 2025. La benzina è servita anche per incendiare l'auto di un residente parcheggiata nelle vicinanze. Su un altro minore pende l'accusa di aver colpito con delle coltellate un cittadino straniero. Negli ultimi tempi si erano intensificati i controlli da parte delle forze di polizia nei confronti di gruppi di giovani italiani e stranieri che avevano portato parte degli abitanti di Vapriodadda a puntare il dito contro gli immigrati. Tutti i minori messi oggi agli arresti sono italiani. Nestlé Italia annuncia 185 licenziamenti, quasi tutti nella sede di Assago, nel Milanese, dove sorge il centro direzionale del gruppo a livello italiano. La notizia rientra nell'ambito del piano di riorganizzazione che prevede il licenziamento di circa 16.000 persone a livello mondiale. Aumenta l'incertezza anche per 70 lavoratori e lavoratrici della sede di San Pellegrino, in provincia di Bergamo, che Nestlé ha messo in vendita. Alberto Donferri è segretario generale UILA Lombardia e sta seguendo l'avvertenza.
Lunedì avremo le assemblee con i lavoratori e decideremo insieme a loro come affrontare la discussione con l'azienda e le eventuali iniziative a sostegno. Sarà necessario convincere l'azienda di ridurre i numeri e sarà necessario che riveda l'impostazione che ha messo in campo fino adesso, perché sennò sarà difficile gestire una ricaduta così importante, che tra l'altro è solo risparmio di costi, perché non vediamo dall'altra parte investimenti e rilancio del gruppo Nestlé in Italia. San Pellegrino in vendita, si sono fatti avanti delle proposte di cui non abbiamo ancora conoscenza nei dettagli. Questi 60-70 persone attualmente impiegati in Nestlé dovranno trasferirsi in San Pellegrino quando verrà acquisita dalla nuova società o dal nuovo acquirente, e quindi sarà un problema capire il destino di questi lavoratori. Lì è ancora più incerto, perché può fare la differenza chi acquisirà San Pellegrino. Questi 60-70 si sommano ai 185 che ci hanno dichiarato oggi. La nostra preoccupazione è che Nestlé in questi anni ha già attivato delle riduzioni di personale, tutte gestite attraverso pensionamenti, anche con accordi di buon livello. Abbiamo timore che chi poteva già essere accompagnato alla pensione è già stato fatto. Bisogna anche capire le professionalità coinvolte. Abbiamo necessità di fare un confronto molto stringente con l'azienda per capire dove è possibile esercitare la responsabilità sociale di cui Nestlé ci spiega tutte le volte essere animata.
Il TAR della Lombardia ha respinto i ricorsi contro l'intitolazione dell'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi. La vicenda era iniziata a giugno del 2023, quando il Consiglio regionale della Lombardia aveva approvato un ordine del giorno per intitolare lo scalo a Berlusconi, morto pochi giorni prima. Oggi il Tribunale amministrativo ha deciso che i comuni che si erano opposti all'intitolazione, quelli di Milano, Cardano al Campo, Samarate e Somma Lombardo, non hanno titolo per farlo, perché la decisione rientra nella sfera di competenza statale e a natura prevalentemente simbolica. A Legnano, la capogruppo della Lega in consiglio comunale, Carolina Toia, ha deciso di candidarsi in solitaria alle elezioni comunali che saranno il mese prossimo contro il candidato sostenuto dalla Lega. Il partito ha chiesto la sua espulsione. Ce ne parla Beppe Viganò.
Che i rapporti fra Carolina Toia, la capogruppo della Lega e nel 2020 candidata sindaco per il centrodestra, e la sua coalizione non fossero idilliaci lo si percepiva da tempo. Da oggi sono definitivamente gettate alle ortiche dopo l'annuncio della stessa Toia di correre a maggio con una lista propria. Il segretario milanese del Carroccio, Alessio Zanzotter, ha formalizzato la richiesta di espulsione, poiché, scrive in una nota, la scelta è gravissima e incompatibile con gli ideali del movimento. Zanzotter chiede anche che la transfuga si dimette immediatamente da capogruppo a Palazzo Malinverni, in particolare, continua la nota, per rispetto verso chi l'ha eletta. Carolina Toia, avvocato di 42 anni, è nota a Legnano per la passione politica che l'ha portata nel 2013 a 29 anni a essere eletta consigliera regionale nella lista Maroni. Nel 2020, scelta per rappresentare la destra unita, arrivò al ballottaggio in vantaggio di voti rispetto al centro-sinistra, ma fu sconfitta dall'attuale sindaco del Partito Democratico Lorenzo Radice. Scelse di sedere in consiglio sotto la bandiera della Lega, nonostante fosse in coalizione con una lista civica col suo nome, nome ora rappresentato dal fratello Francesco Toia. La destra legnanese ha scelto di correre con Mario Almici di Fratelli d'Italia, attuale assessore al bilancio del vicino comune di Parabiago, dove, dopo travagliate trattative di coalizione, che ha visto l'intervento di maggiorenti regionali e nazionali, a maggio si presenterà un'altra esponente di Fratelli d'Italia. Una debacle per la Lega, che ora si trova a Legnano con la propria capogruppo come avversaria.
Niente ampi alle cerimonie del 25 aprile, succede a Maclodio, in provincia di Brescia, dove il sindaco Simone Zanetti, Fratelli d'Italia, ha risposto no alla lettera dell'ampi provinciale di partecipare alle cerimonie per la liberazione. Il primo cittadino ha motivato la sua scelta parlando delle contestazioni ricevute l'anno scorso per aver deciso di commemorare la giornata come una manifestazione istituzionale per i caduti di guerra. Un omaggio a tutti i caduti delle due guerre mondiali senza menzionare esplicitamente la resistenza o la liberazione dal nazifascismo. Durante la cerimonia davanti al monumento ai caduti partì il coro di Bella Ciao mentre l'amministrazione fece suonare la leggenda del Piave. Sentiamo Lucio Pedroni, presidente dell'ANPI provinciale di Brescia.
No, noi ci abbiamo messo tutta la nostra buona volontà. Io qualche settimana fa gli ho scritto una lettera in cui gli chiedevo gentilmente l'opportunità di organizzare insieme la cerimonia, anche per stemperare le polemiche che c'erano state lo scorso anno. Però è tutto evidente che non ci sono proprio le condizioni. Da un punto di vista della celebrazione del 25 aprile non ci siamo. Il suo comportamento è inqualificabile e inaccettabile. Lo scorso anno lo voleva celebrare il 27 di aprile, siamo intervenuti nei confronti del prefetto e ha dovuto rimangiarsi, diciamo, la sua prima indicazione e è stato effettuato il 25 aprile, ma lui non ha cambiato la sostanza della celebrazione. Lui ha ricordato tutti i caduti di tutte le guerre, una cosa francamente inaccettabile. A quella manifestazione c'era presente una delegazione dell'ANPI che ha spiegato invece quali fossero le ragioni vere della lotta di liberazione, della resistenza, il significato del 25 aprile, e questa non è sicuramente una provocazione, questa è la verità. Poi c'erano le presenti qualche bandiera di qualche partito, come normalmente avviene, e questa cosa lui l'ha reputata di un'offesa, come ha per esempio avuto il coraggio di sottoscrivere nella sua risposta alla mia lettera, dicendo che l'ANPI è un'associazione che fa politica attiva. Purtroppo chi persevera compie degli atti, diciamo, come si può dire, infernali, e quest'anno ci siamo di nuovo, ha convocato di nuovo il 25 aprile, sempre con le stesse motivazioni. Io farò in modo di celebrare il 25 aprile come lo abbiamo fatto lo scorso anno.
Andiamo a chiudere con le previsioni del meteo, questa sera a cura di Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
L'alta pressione si espande nuovamente sul Mediterraneo e sull'Europa occidentale con ritorno del bel tempo primaverile e temperature in aumento almeno fino a domenica. Ma intanto le previsioni per le prossime ore: soleggiato con solo qualche nube cumuliforme sui rilievi in dissoluzione a sera, asciutto nella notte e cielo sereno. Per la giornata di domani venerdì ben soleggiato, più caldo con le massime comprese tra 23 e 25 gradi. Punte di 26 in area metropolitana. In montagna poche nuvole di bel tempo nel pomeriggio e rialzo della quota di zero termico verso i 3000 metri.
Sono le 20 e un minuto, è tutto per questa edizione di Metro Regione, curata da Chiara Manetti e da Luca Parena. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano domattina alle 7:15. Buona serata.